Ascolta anche tu Radiazione. Fatti contaminare da Radiazione.
Di 18 novembre 2015, state ascoltando a radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione. Adesso partiamo con la lettura delle prime pagine. Prima vi lasciamo ancora un po' con la nostra canzone di apertura, Tank, dei Seth Bells. Allora, bentornati in diretta, ci scusiamo per questi paio di minuti di ritardo che abbiamo accumulato in partenza, stile Trenitalia, ma comunque questo nuovo trasferimento di sede ci lascia ancora un po' interdetti alle volte, con incognite sempre aperte che alle volte ci fanno ritardare di un attimo, ma comunque la rassegna stampa va in onda, dicevamo, quella di oggi, mercoledì 18 novembre 2015. Allora, cominciamo con le prime pagine.
Buongiorno a tutti, ci sono anche io e allora subito con la lettura delle prime pagine. Partiamo dal Fatto Quotidiano. vedremo delle prime pagine ovviamente tutte dedicate a ISIS, attentati e via dicendo. E quindi ISIS, il G20, guerra al riciclaggio. Ma l'Italia lo depenalizza un po'. Norma del Ministero della Giustizia agevola i flussi illeciti internazionali. Putin sta con Hollande, è l'ora della vendetta. Le armi, la Duma, Daesh è come Hitler. Una foto di un bel jet. E poi panico bomba allo stadio, erano pronti a colpire, annullata Germania-Olanda, minaccia islamista. E gli articoletti un po' qua e là, complottismi, il califfo è massone, arriverà dall'Appia, strane operazioni, Expo, le piste che la procura non ha seguito. Poi i commenti sempre riguardo alla questione dell'ISIS, questa guerra è invisibile solo per noi, Parigi è sola fra troppi pesci in barile e Oriane fans dovete scusarvi voi. E infine l'articolo di fondo di Marco Travaglio, 5 stelle col buco. E quindi passiamo al Corriere della Sera, che come titolo principale riporta gli stadi svuotati dalla paura, una bomba pronta a esplodere, annullata Germania-Olanda e salta pure Belgio-Spagna, ma a Wembley, Inghilterra-Francia non si ferma, 80.000 tifosi cantano la Marsigliese. E l'incerta guerra di Putin, i rischi dei poteri speciali, e quindi si parla di stato d'urgenza. Poi, sempre riguardo lo stesso argomento, un inno e l'Europa, R tra parentesi, esiste, quindi l'Europa resiste, anche gli azzurri sotto scorta, e infine Mosca con Parigi, missili sulla Siria dal Mediterraneo. Cambiando argomento, in fondo alla prima pagina, la mamma, ho buttato Loris nel canale, crolla dopo un anno. E il processo mafia capitale, la lite sui danni. E infine il PM che narra il coraggio di Lea. Poi passiamo alla Repubblica. La Repubblica, anche lei, Germania, l'incubo dell'IS. Annullata gara con l'Olanda allo stadio prevista la Merkel, rischio di attentati multipli. L'Europa dice sì a Hollande, forniremo alla Francia un'assistenza militare. E ancora asse tra Cremlino e Eliseo, nuova offensiva su Raqqa, Putin come contro Hitler. E ancora ci sono un'altra quindicina più o meno di occhielli, no, quindicina no, però di occhielli sempre sullo stesso argomento. L'analisi, il contagio della paura, il caso, la missione di Bruxelles, poi la storiella, il racconto, il punto, la M, l'intervista, il rifugio belga del kamikaze, il reportage, il bersaglio della bellezza. La politica, ah no, qua cambiamo argomento. La politica, Grillo cancellato dal simbolo Movimento 5 Stelle. Il movimento ora è adulto. E l'intervista, scandalo MPS, la vedova di Rossi, non fu suicidio, ecco le prove. Vabbè, come sempre, la Repubblica è molto brava a fare di qualsiasi notizia un succulento mix di, non so, di informazioni appetibili e super brillanti. E poi le inchieste, la copertina, il piccolo artigiano si scopre globale, così un'app rilancia le imprese. E la cultura, Bauman, i miei 90 anni da straniero, un viaggio da Cortile al mondo. Dal Cortile al mondo. E quindi passiamo al Manifesto, vediamo un po'. Allora, il Manifesto, servitù militari, mentre l'UE si limita a dare assistenza a Parigi dopo la chiamata alle armi di Hollande, è il nemico Putin che ordina all'esercito russo di mettersi a disposizione e che schiera subito con la Francia la flotta e 25 jet. Ore di tensione in Germania, allarme bomba allo stadio di Hannover, annullata l'amichevole con l'Olanda, scortata e fatta rientrare a Berlino Angela Merkel che doveva assistere alla partita. Terrorismo, la strage di Parigi vista dai bambini, e guerra e immigrazione, a Roma prende il via il cantiere della pace. Un articoletto di fondo, strategia del caos made in USA per quanto riguarda guerra e media, poi la guerra a pezzi, la cultura di pace oggi è minoritaria. E tre occhielli, legge di stabilità, rimandati dall'Europa, flessibilità in manovra, si vedrà in primavera. Dopo Parigi, finalmente il no dei musulmani. Oh, oh, ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Scusate un attimo, ho cliccato involontariamente su una delle 250.000 pubblicità che ci sono ovunque. Quindi, dicevamo, legge di stabilità, rimandati dall'Europa, flessibilità di manovra, si vedrà in primavera. Poi, dopo Parigi, finalmente il no dei musulmani. E infine l'intervista a Gozzi in Siria, soluzione politica sulla Russia, ora tutti ci danno ragione. Va bene, potremmo leggere, non so, Libero, il giornale, il Corriere, il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore. Non ci diamo al trash questa mattina. Sole 24 Ore. Ma guarda un po', ma pensa te, energia e difesa trainano le borse. Quindi è l'unico giornale positivo, diciamo, l'unico giornale con la prima pagina positiva. È tutto in rialzo, va tutto bene. L'euro cala a 1,06 dollari, minimo da 7 mesi, in vista del rialzo dei tassi Fed. I mercati scongiurano la paura per la strage di Parigi. Vabbè. La fiducia delle imprese tedesche torna a salire dopo 6 mesi. Economia reale, la vera frontiera. Europa e conti, più che la stabilità, poté la sicurezza. Parigi vuole più flessibilità nel deficit. La UE, Italia rimandata, conti a rischio. Roma dovrà usare la flessibilità per investire. Padoan, regole rispettate. Poi sì, UE agli aiuti militari a Parigi, navi russe e francesi insieme. Renzi, pronti a tutto, ma non si vince solo con le armi. L'analisi, la nuova santa alleanza, politica 2.0, una prudenza con radici antiche. Anche per il Sole 24 Ore, allarme bomba, evacuato lo stadio di Hannover, annullata Germania-Olanda. E poi, basta direi, un ultimo occhiello che ci dice uno spiraglio che l'Italia dovrà cogliere. Italia sotto esame.
Eccomi qua. Allora, io leggo la prima pagina del Mattino di Padova, che titola in grande: Parigi, l'ultima carezza a Valeria, i genitori e l'obitorio, allarme bomba ad Hannover, cancellata Germania, Olanda. Quindi si continua a speculare sulla morte di questa ragazza. Vedevo che ieri addirittura il Mattino pubblicava delle foto prese dal profilo Facebook del fratello, quindi... Al di là di queste notizie strappalacrime che sono pubblicate sui giornali, bisogna sempre ricordarsi che queste notizie sono frutto di un'invasione violenta nei confronti della vita privata di una famiglia che comunque in questo momento si trova a piangere un morto. Andiamo avanti, legge di stabilità canonerà in 10 rate nella bolletta della luce, un'altra bella notizia. Il giallo lungo 22 anni, esame su cadavere a Ilenia, prelevato DNA di Albano. La caccia all'IS, la UE fornirà assistenza e aiuto militare alla Francia. Quindi da, diciamo, patto economico si trasforma velocemente in patto militare, quello dell'Unione Europea, e si preparano nuovi scenari di guerra. Anche se tre anni fa la stessa Francia era quella che voleva intervenire a favore dei ribelli dell'ISIS contro il sanguinario mostro Assad, ma questa è un'altra storia. Industria, Veneto in ripresa, ma Padova resta in crisi nera. Sotto, Coldiretti e CIA, trattori in piazza, comprate solo latte italiano. Vigo d'Arzere, 3 anni e 8 mesi per aver investito un carabiniere. Andiamo oltre, muore dopo una biopsia, il trapianto va bene ma la donna non sopravvive alla visita di controllo. Quindi date retta al mattino, se subite un trapianto non fatevi controllare dopo perché è rischioso come operazione. Davanti alla prandina, giovane padovano ruba la bici all'africano. Notizia assolutamente da prima pagina. Vigo d'Arzare, ladri col carro attrezzi danneggiano 6 auto. Poi abbiamo i due editoriali vergati da Ferdinando Camon e Gian Cesare Flescia, anzi Flesca. Il primo, quello di Camon, che titola "La guerra c'è dichiarata dal califfo", e il secondo, quello di Flesca, "La brutalità porta paura, non la pace". Quindi vediamo già dei titoli che si affrontano temi anche delicati col qualunquismo e la dozzinalità tipiche di questo quotidiano cartaceo che noi comunque finanziamo ogni mercoledì spendendo preziosi euro per comprarlo. Ma la sanità, prima a Padova e poi a Campo San Piero. Via Crucis per un dito contuso, rischia la cancrena, operato senza anestesia dopo inutili attese. Niente rimpiazzi, un'ostetrica su tre è a casa in congedo di maternità. Bene.
Leggerei come ultima proprio le prime notizie dell'ANSA, perché insomma è interessante vedere come 10 notizie di fine siano sempre sullo stesso argomento. E quindi la prima, che non c'è sulle prime pagine dei quotidiani perché è avvenuta tra questa notte e questa mattina: blitz contro mente attentati, 3 terroristi morti, una donna kamikaze si fa esplodere. E seconda notizia: l'obiettivo del blitz è Abaducci, sono i terroristi di Parigi. Poi allarme bomba su 2 voli Air France diretti a Parigi da USA. Poi ISIS timeline, da minacce di al-Baghdadi alla strage di Parigi. E poi ancora Putin, uniti come contro Hitler, l'ISIS minaccia il Colosseo. E poi ancora Hannover, evacuato lo stadio, annullata Germania-Olanda. E poi la prima notizia diversa, ma chissà su cosa sarà mai, è beh sullo sport. È morto a 40 anni, John Lomu, leggenda degli All Blacks.
Mi spiace.
E poi aereo Sinai, servizi russi, è stato un atto terroristico, finalmente... insomma sembra questa dichiarazione ufficiale. E poi è nel via libera CDA a integrazione EGP e delisting.
Va bene, con questo è tutto per le prime pagine. Adesso vi lasciamo con Thelonious Monk e poi torniamo con le notizie di Padova. Va bene, torniamo in diretta, sono le 9:21 minuti, state sempre ascoltando radiazione.info. Come dicevamo prima della pausa musicale, cominciamo a parlare di cosa succede a Padova, per poi passare al mondo tutto. Va bene, allora, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta pagina del Mattino, quindi le prime 5 pagine del Mattino sono tutte sul appunto questo attentato dell'ISIS, dal dispiacere della Francia, dal cordoglio della Francia, dal raccolto di testimoni, dagli accordi Putin-Hollande, dalla dichiarazione di Anonymous, un po' di roba, insomma.
Cosa dice Anonymous?
Anonymous ha dichiarato, almeno è girato questo video firmato Anonymous, in cui dice che loro sono contro l'ISIS in quanto la ritengono comunque una forma di fascismo ed oppressione e quindi faranno tutto quello che è il loro potere per smascherarli.
Bene.
Va bene. Comunque, al di là di questo, la sesta pagina invece parla sempre dell'attacco, ma gli dà un piglio tutto locale. Così fu sventato un attentato a Lignano. Non sto scherzando, c'è scritto proprio Lignano. Lignano Sabbia d'Oro farà 6.000 abitanti e sicuramente insieme a Parigi, Washington, Londra e Roma era uno dei punti più caldi, probabilmente anche più caldo di Washington e Roma, Lignano, appunto per il ruolo anche che rappresenta all'interno del mondo tutto. Se uno va in Yemen o in Mongolia probabilmente non sanno cos'è Roma, alcuni non sapranno neanche cos'è l'Italia, ma se gli dici Lignano subito scatta, si accende la lampadina. Una cellula salafita progettava di far esplodere una discoteca, decisivo l'aiuto dell'intelligence francese a Ross Veneziano. Non la leggo neanche.
Ah, ma quindi c'è stata una super collaborazione tra Ross Intelligence.
Io stendo un velo pietoso.
Ah, quindi la sesta, diciamo che è un attimino così, devia. Poi
settima, ottava pagina sulla ragazza veneziana morta.
E poi giustamente la prima notizia un attimo è moschee irregolari.
Moschee irregolari creano solo problemi. Il sindaco attacca.
Giustamente.
Il sindaco, stiamo parlando del sindaco di Padova, ovvero Bitonci. Sono contrario ai posti in cui si nasconde ciò che si fa. E quindi anche le chiese, nei confessionali, uno nasconde quello che fa, lo rivela soltanto al prete. Poi punta l'attenzione sul rischio ghetti. All'Arcella è il 30% di stranieri, grazie al cazzo. Ce li avete stippati voi, gli stranieri all'Arcella. Adesso si meravigliano che sono tutti all'Arcella. E poi, per tutti quelli che in questo periodo dove armarsi sembra segno di civiltà, volessero farsi giustizia sommaria da sole, c'è una bella infografica con scritto l'indirizzo, il quartiere e il nome dell'associazione dei 5 centri islamici di Padova. Quindi se volete andare, avete tutti gli indirizzi, tutti i quartieri pronti sul Mattino di Padova. Allora, questo articolo è un'intervista a Bitonci che non mi sento di rilanciare, quindi eviterò di leggerla. Andiamo avanti. Allora, ogni tanto fa le bizze il computer. Prova a vedere se si sente la diretta in questo momento, che magari vado, ecco, su. Anche voi, se sentite la diretta che va e che viene, ditecelo al 388-4292-504 sulla pagina Twitter di Radiazione, così capiamo se c'è un problema tecnico e se semplicemente il nostro potente mezzo che fa un po' le bizze. Va bene, allora, torniamo in diretta. Sì, in diretta, siamo già in diretta. Allora, poi vabbè, si parla del Canada Rai spalmato in 10 rate, già che ormai le bollette dell'Enel sono più spese che costi di consumo. Adesso aggiungono anche il fatto che ci devi pagare il canone Rai e sicuramente a pagare il fio di questa scelta saggia saranno gli stessi che già stanno patendo abbastanza gli effetti di queste manovre lacrime e sangue. Province 2000 da ricollocare, il numero di addetti in esubero che non dovranno essere assunti nella pubblica amministrazione. Sono circa 2000 i dipendenti delle province che dovranno essere ricollocati attraverso il programma mobilità gov.it. Anzi, programma attraverso il portale mobilità.gov.it, dove si incroceranno domanda e offerta di lavoro. Che cazzo vuol dire dove si incroceranno domanda e offerta di lavoro? Ovvero eccedenze e posti liberi. La cifra è emersa da un primo monitoraggio su soprannumerari e disponibilità. A fine ottobre, infatti, sono scaduti i tempi entro cui le province, trasformate nella riforma del Rio in enti di area vasta, dovevano inserire nella piattaforma gestita dal Ministero della Pubblica Amministrazione gli elenchi degli esuberi. E lo stesso termine era previsto per le regioni, che avevano l'obbligo di comunicare il numero di lavoratori da assumere giornale. Invece di prendere persone che comunque sono lì perché avranno vinto un concorso, quindi sono lì perché comunque insomma sono state assunte lì a tempo indeterminato, si trovano a fare questo gioco in cui la provincia dice quanti ne manda via, la regione dice quanti gliene servono, e probabilmente il numero sarà molto più basso al momento che le regioni non sono state finanziate abbastanza per ricoprire anche diciamo gli uffici che ricopriva prima la provincia, e poi quelli che, insomma, il numero che combacia viene subito e gli altri è data da destinarsi. Cioè, questa è una manovra che di fatto probabilmente rischia di mandare a casa migliaia di persone in tutta Italia, forse in tutta Italia anche decine di migliaia. E questa grande guerra, cosa serve avere comuni, province, regioni e nazione? È troppo confuso, è troppo capillare. In realtà, dietro a tutta questa retorica del cazzo si nasconde il fatto che le province svolgono dei ruoli che le regioni non svolgono. Svolgono dei ruoli sulla viabilità, sull'agricoltura, insomma, tutte cose che, vabbè, le puoi gestire la provincia, le puoi gestire la regione, ma serve comunque qualcuno che le gestisca. E al momento, di fatto, stanno mandando a casa persone che le gestivano, e quindi nell'immediato futuro quello che già funzionava abbastanza male perché erano già sotto numero funzionerà peggio, se no smetterà definitivamente di esistere come lo conosciamo. Il superamento delle province infatti prevede il trasferimento alle regioni sia di buona parte delle funzioni sia dei dipendenti inseriti in questi settori definiti non fondamentali. Agli enti di area vasta restano le competenze su edilizia, scolastica, viabilità e ambiente. Quindi di fatto per un buon 50% delle proprie mansioni la provincia cambia solo nome. Altro esempio di quanto sia effettivamente una pagliacciata questa retorica sulle province, perché poi la manovra in parte consiste semplicemente nel cambiare nome da provincia a area vasta. Comunque, all'inizio si è parlato di circa 20.000 persone da spostare, ma poi la cifra è andata piano piano scemando. Non fanno parte dell'operazione mobilità circa 6-8.000 dipendenti dei centri dell'impiego che andranno a formare la nuova agenzia del lavoro. Vanno tenuti a parte anche i lavoratori che nel frattempo agganceranno la pensione. E infatti probabilmente un altro dei giochi che faranno sarà quello di prepensionare un po' di gente e poi magari in questo modo ridurre il numero di esuberi, fare meno scandalo, e poi sono cazzi della generazione successiva che non avrà più lavoro, non troverà più lavoro in quel settore. Veneto ripresa, Padova no, produzione occupati in calo. Pesante battuta d'arresto per l'industria nel terzo trimestre. Posti di lavoro in caduta dell'1,9%. Dorio della CISL, servono interventi strutturali. Ferrari della CGIL, gli sgravi alle imprese sono inefficaci. Va bene, volevo leggere un'altra notizia. Ah, eccola qua. Questa mi sembrava interessante. Convegno all'Università Patavina con Lazar e Tranfaglia. Gli ombrelli CIA e KGB sui brigatisti rossi. La meglio gioventù massacrata al Bataclan dai terroristi dell'ISIS avrà forse letto sui libri di storia che Parigi negli anni 70 operava Hyperion, una scuola di lingue fondata da tre extra parlamentari italiani, Vanni Molinari, Corrado Simoni e Duccio Berio, che ebbero un ruolo nella storia delle Brigate Rosse. A Parigi si è rifugiato Tony Negri, l'ideologo di autonomia operaia, eletto deputato del Partito Radicale ed espatriato per sfuggire al carcere, mai estradato in Italia da Mitterrand e dal governo francese. Per riannodare i fili della memoria di questa stagione che ha segnato la storia d'Italia e del Veneto, oggi il Bo ospita un convegno che, per dirla con le parole di Eugenio Scalfari, ripercorre i legami internazionali dei terroristi rossi che uccidevano con un progetto politico preciso: sovvertire il governo democratico. Ad aprire il convegno oggi alle 14.30 al Bo sarà Marc Lazar, storico e sociologo francese, cui seguirà la relazione di Nicola Tranfaglia, storico italiano. A concludere i lavori saranno Antonio Vasori e Valentin Lomelli. È stato approfondito assai poco il ruolo delle potenze straniere sul suolo italiano negli anni del terrorismo. È stato approfondito poco, insomma. Le teorie di cospirazione riducono tutti a spiegazioni estremamente logiche, seguendo la regola fondamentale secondo la quale chi ha tratto guadagno da un evento allora l'ha causato. In altri termini, si ritiene che l'omicidio Moro sia stato dell'interesse degli Stati Uniti, allora l'ha commissionato la CIA. Fu invece Mosca a beneficiarle per il tramonto del compromesso storico e del rientro dell'eresia berlingueriana nel PC. Allora fu senz'altro il Cremlino attraverso i cecoslovacchi, alcuni tra, vabbè, insomma, un po' di dietrologie. E comunque c'è questa cosa oggi al Bo per andare a analizzare tutte queste teorie che di fatto nascondono poi quello che è una verità un po' celata. Anzi, abbastanza celata, che ne dica questo giornalista, che erano terroristi rossi con lo scopo di uccidere per sovvertire il governo democratico, se sono riusciti a fare quello che sono riusciti a fare è perché avevano un appoggio popolare, almeno negli anni 70, estremamente diffuso tra loro e l'autonomia operaia, insomma. Quindi, al di là dei brigatisti rossi, come dei terroristi rossi, scusate, come li chiamavano, c'era una buona fetta di popolazione che, se non direttamente, comunque indirettamente, appoggiava la loro lotta, al di là della CIA e del KGB. Poi c'è la notizia sulle ostetriche che sono in maternità, sulla mamma morta dopo la biopsia. E poi è uno dei punti d'accordo raggiunto ieri mattina in prefettura tra sindacati e direzione. Sale operatori e subito nuove assunzioni. Nuove assunzioni entro la settimana in corso, riduzione della della reperibilità e governo delle attività delle sale operatorie di area chirurgica con sensibilizzazione della componente universitaria. Sono questi i punti dell'accordo sottoscritto ieri mattina in prefettura in occasione del tavolo tecnico tra la direzione dell'azienda ospedaliera e i sindacati CGIL, CISL e UIL per far rientrare lo stato di agitazione proclamato dagli infermieri di sala operatoria in materia di turni di lavoro. Le parti si sono impegnate nel consolidamento del processo di organizzazione delle sale operatorie e appunto nel controllo e coinvolgimento della parte universitaria nella gestione e programmazione delle sale stesse. E ancora, è stato concordato l'avvio delle assunzioni di infermieri, 8 quelli programmati, entro la settimana, mentre entro gennaio è previsto l'arrivo di quelli del maxi concorso. Infine, l'accordo stabilisce l'applicazione delle disposizioni statali e regionali in materia di orario di lavoro per il recupero psicofisico del personale, che tradotto in numeri significa non più di 6 reperibilità mensili per infermiere. L'accordo porta le firme del direttore generale Claudio Dario e di Giancarlo Go per la CGIL, Emiliano Bedon per la CISL e Luigi Spada per la UIL. Continuiamo con le notizie. Corriere e bus stop ai doppioni, vanno razionalizzati i percorsi e la richiesta degli autisti di Bus Italia a Veneto all'azienda dopo l'annuncio della revisione degli orari. Tollio della Filt si deve intervenire sul 18 nella zona est e sul 10 a ovest e sul 13 nella zona nord, insomma soltanto a sud va bene, ma lì ci arriva comunque anche il tram. Andiamo avanti. Insegnanti di sostegno, solo 9 assunti su 73 posti. La mancata copertura totale perché non sono disponibili docenti specializzati. I sindacati ora spingono per realizzare corsi universitari riservati ai precari. Ma a me sembra strano che con tutti...
Come corsi universitari riservati ai precari? Cosa vuol dire?
Corsi universitari, chi è in precariato, cioè chi non ha un lavoro fisso, vive di supplenze mensili nel mondo dell'insegnamento, potrà accedere a dei corsi per prendersi, insomma, per avere le competenze per diventare un insegnante di sostegno. Poi io sinceramente non capisco, con tutti gli educatori e psicologi che Padova butta fuori a badilate, di fatto fottendogli i soldi per 5 anni con qualcosa in mano dopo, che comunque non è riconosciuto bene o male da nessuno e quindi non è che gli dà grande accesso al mondo del lavoro. Non capisco come facciano a esserci solo 9 che hanno i criteri giusti su 73 posti disponibili, ma comunque. Andiamo sotto, sfida sul bilancio di Palazzo Moroni, scuola sociale 7 milioni in meno, questa
appunto
è una notizia interessante, bocciati gli emendamenti antitagli dei democratici, vergogna, non si capisce di chi. Da quando c'è Bitonci sono stati tagliati 6 milioni al sociale e 1,3 alle scuole. Abbiamo chiesto che nel bilancio di assestamento fossero reinseriti alcuni finanziamenti, ma ci hanno bloccato tutto. I consiglieri comunali del PD durante la seduta di lunedì avevano presentato 5 emendamenti per reintrodurre nei servizi scolastici e sociali alcune risorse che nel bilancio erano state tagliate. Tra questi ci sono i 90.000 euro per la prevenzione e la dispersione scolastica, i 120.000 per la scolarizzazione dei bambini e ragazzi NOM, No, 129.000 per i mediatori culturali, 195.000 per i progetti educativi nelle scuole e 143.000 per gli asili nido e scuole per l'infanzia. Ovviamente queste cifre ricoprivano settore per settore decine di progetti che vedevano coinvolti bambini, ragazzi e adolescenti. I soldi tagliati ai progetti per prevenire la dispersione scolastica avevano permesso di coinvolgere 500 ragazzi, di metterli nelle condizioni di non rimanere in strada il pomeriggio. Ha dichiarato il consigliere ed ex assessore alla scuola Claudio Piron, tutte cose che adesso non ci sono più. È vero che il tasso di dispersione scolastica a Padova è basso, ma lo è proprio perché erano previste queste genere di attività. Cancellati anche i fondi per i mediatori culturali, che aiutavano i docenti all'integrazione di circa 250 ragazzi stranieri. In questa maniera la giunta ha messo in difficoltà molti docenti, che sono costretti a rallentare e non rispettano i programmi, mentre grazie ai mediatori si faceva un lavoro coordinato ed efficace. E inoltre, poi ricordiamo, al di là di quello che dice Piron, che comunque i soldi se li è mangiati alla grande anche il PD, ricordiamo che quando è successo tutto questo, ho perso il filo del discorso. Allora, cosa stanno dicendo? Ah sì, dei tagli al sociale, sì, che poi di fatto tagli questi servizi, quindi questi ragazzi che non hanno mediatori culturali, senza un minimo di assistenza scolastica e sociale, di fatto si autoghettizzano nei quartieri popolari dove vivono, se sono arabi o musulmani in generale, si richiuderanno nella loro stessa comunità dal momento che gli togli qualsiasi strumento atto all'integrazione con i bambini di nazionalità diversa, e poi Bitonci può fare la voce grossa dicendo che le moschee sono luoghi di ritrovo di persone pericolose e lui non si fida a tenerle aperte. Però intanto, quando c'è da finanziare l'integrazione, taglia alla grandissima. Va bene, poi a Camino il sindaco sfratta gli anziani da Villa Berta, quindi anziani sfrattati, non c'è più religione, anche i nonni si ritrovano per strada come i bambini qua a Padova nei quartieri popolari. Investì un carabiniere, non gli danno una medaglia bensì una pesante condanna, 3 anni e 8 mesi. Vabbè, insomma, una notizia che ci riempie il cuore di amarezza. E poi vabbè, un po' di notizie su furti. Sotto la grande scritta rossa, l'assalto dei predoni. E continuiamo a Montegrotto, solo degrado e paura. Solo degrado e paura. In braccio il fucile, ma i ladri erano...
Il nuovo titolo del nuovo film girato nel Padovano.
Vabbè, direi che non c'è... non c'è più niente.
Non è vero. Allora c'è una notizia io. Non so se ieri pomeriggio qualcuno di voi è passato in centro. Io no, ma magari qualcuno di voi sì, e si sarà accorto di questa bellissima sfilata. Ieri c'è stato un corteo di trattori a Padova.
Ma io mi ero fermato al titolo, non è che avevo voglia di leggerla tutta.
No, infatti vuoi, neanche io. No, 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 però anche a me il titolo mi aveva attirato. Con i trattori in centro a Padova, la protesta degli agricoltori. Vabbè, la protesta è contro il prezzo troppo basso del latte. Insomma, una questione che va avanti da anni e anni. Comunque niente, insomma, al di là della questione, che poi tutte queste bandiere verdi mi fanno anche un po' male, ma niente, mi piaceva questo corteo di trattori. Pensare il centro patavino invaso dai trattori. Ecco, niente, basta.
Questo è l'animo bucolico della mia co-conduttrice. Adesso, prima di passare alle notizie provenienti dal mondo tutto, vi lasciamo con Dexter Gordon per qualche minuto. Wow.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Torniamo in diretta alle 9.46 minuti di oggi, mercoledì 18 novembre 2015, qua su radiazione.info. Come dicevamo prima della pausa musicale, cominciamo a parlare di cosa succede nel mondo, anche se la maggior parte dei quotidiani spende fiumi di inchiostro e disbosca intere foreste per parlarci di questo attentato a Parigi.
E allora cominciamo con una notizia dal mondo del lavoro, presa da Operai Contro. Taranto, operaio muore all'Ilva. Redazione di Operai Contro, la strage di operai continua all'Ilva di Taranto. Un operaio di una ditta appaltatrice, la Pitrelli, ha perso la vita schiacciato da un grosso tubo mentre lavorava all'interno dello stabilimento. L'uomo, Cosimo Martucci, 49 anni, è rimasto ucciso sul colpo. Sembra che l'imbragatura che sorreggeva la grossa tubatura abbia ceduto di colpo, facendo crollare l'enorme tubo sull'operaio. Scatta intanto lo sciopero degli operai dell'Ilva e delle ditte appaltatrici. È il secondo incidente mortale che si verifica nello stabilimento siderurgico nel 2015. Scorso morì dopo 4 giorni di agonia Alessandro Moricella, 35 anni, travolto dalla ghisa fusa e vapore mentre lavorava alla base dell'alto forno numero 2. L'impianto fu sequestrato dalla magistratura perché ritenuto pericoloso. A settembre 2014 un altro incidente riguardò una ditta dell'appalto. Responsabile della sicurezza di una ditta dell'appalto fu investito e ucciso da un mezzo che si spostava a marcia indietro, un operaio dell'Ilva. Ebbene, insomma, quindi persone continuano a morire all'Ilva di Taranto, non solo perché avvelenate da tutta la merda che questa grande industria mette nell'aria, ma anche per la poca sicurezza che vi è al suo interno. E passando un po' di palo in frasca, anche perché sì, passo un po' di palo in frasca, dal Fatto Quotidiano, Policlinico Umberto I, un dirigente denuncia sale operatorie a rischio blackout. E quindi, se va via la corrente, non viene garantita la continuità elettrica nelle sale operatorie, nelle terapie intensive, nemmeno nel pronto soccorso. A denunciarlo un dirigente del Policlinico Umberto I di Roma, che ha chiesto di rimanere anonimo. Le macchine che tengono in vita i pazienti, gli strumenti utilizzati per operare, potrebbero infatti smettere di funzionare perché non è certa l'attivazione dei gruppi elettrogeni e di continuità. Non solo, il sistema antincendio a gravi carenze, non vengono effettuate le manutenzioni obbligatorie agli impianti elettrici e molti dei problemi, individuati già da anni dai vigili del fuoco e dell'ARPA, non sono ancora stati risolti. 1.200 posti letti, 66.000 ricoveri ordinari, ben 20.000 d'emergenza e un ospedale in cui ogni giorno, per tutti, per i pazienti e per chi ci lavora, c'è un rischio altissimo. E poi c'è un video, vabbè, insomma, fatto dai giornalisti del Fatto Quotidiano. E quindi continuate a dare i soldi alla ricerca per le case farmaceutiche private, ma intanto la sanità pubblica va piano piano a puttane. E
siamo ancora in fascia protetta.
Ah, scusatemi. E quindi
ascoltano i bambini a questo.
Sempre dal Fatto Quotidiano. Riciclaggio, governo elimina reati di mancata verifica e registrazione della clientela da parte delle banche. Allora, le norme pensate per prevenire il riciclaggio di denaro sporco non rientrano, secondo il governo Renzi, tra quelle che tutelano interessi importanti, per cui non fanno parte della lista dei reati che vengono depenalizzati dal decreto approvato venerdì scorso. Come non fanno parte, qua c'è un po' un contraddittorio tra il titolo e il testo, vediamo. Quindi non fanno parte della lista di reati che vengono depenalizzati dal decreto approvato venerdì scorso. Risultato, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, non rischieranno più il carcere gli intermediari finanziari, quindi forse vengono depenalizzati, no? Non vengono. Allora, non rischieranno più il carcere gli intermediari finanziari, banche, poste, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, i professionisti e i revisori che non rispettano, quindi non rischieranno più il carcere, che non rispettano gli obblighi previsti dal decreto 2007 che recepisce la direttiva europea sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare perdono rilevanza penale la mancata verifica della clientela, obbligatoria tra l'altro quando vi è sospetto di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, e quando quei soggetti eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. Quindi insomma, se non controllate il vostro cliente o da dove vengono i soldi che il vostro cliente vi porta, non c'è problema.
Vabbè. Ma è per equilibrare per la bilancia, no? Visto che adesso devono fare un giro di vite per tutta la questione del terrorismo, così, quindi sulla sicurezza, sui movimenti, dovranno cominciare a bastonare più duro. Allora, per insomma, mantenere comunque un equilibrio, dall'altra parte
allargano le maglie,
smollano un pochino, esatto.
Quindi rimane solo la multa anche per chi non ha registrato e conservato in un archivio informatico. Vabbè, insomma, ok. Il ministro della giustizia Andrea Orlando, presentando i contenuti del testo, non vi ha fatto cenno, ci mancherebbe, limitandosi a elencare le materie che restano escluse dalla depenalizzazione: il reato di clandestinità, ma guarda un po', quello di mancato rispetto dell'autorizzazione per coltivazione di piante da cui ricavare sostanze stupefacenti, e tutti i reati che secondo il governo tutelano interessi importanti, cioè quelli in materia di ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, edilizia urbanistica, salute e sicurezza, luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi esplosivi, elezioni, finanziamenti e partiti e proprietà intellettuale e industriale. Ok.
Vuoi che vada io?
Vai, vai.
Allora, abbiamo un paio di aggiornamenti che ci arrivano tramite Twitter. Allora, uno ci parla della lotta per la casa, proteste alla regione. Quale regione? Al momento non so dirlo. Zingaretti si assuma le sue responsabilità, quindi Lazio. Centinaia di inquilini resistenti hanno manifestato oggi sotto la regione Lazio per chiedere al presidente Zingaretti una sua entrata in campo sull'emergenza abitativa in difesa dell'edilizia pubblica. Durante l'iniziativa indetta dall'ASI USB si è tenuto un incontro durato più di 2 ore con l'assessore alla casa Refrigeri e il nuovo direttore del Dipartimento alle Politiche Abitative, dottoressa Pichonet. Ma che cazzo di cognomi hanno? Ai quali sono stati esposti tutti i motivi che sono stati alla base dell'importante mobilitazione di oggi. L'Asia USB e i rappresentanti dei numerosi comitati inquilini delle case popolari, dei piani di zona, degli enti previdenziali, delle tante altre situazioni di emergenza casa, hanno valutato positivamente gli impegni presi dall'assessore e dalla dirigente regionale. Quindi una storia con un lieto fine, sembrerebbe. Ma al primo punto abbiamo messo la richiesta del blocco degli sfratti. L'assessore ci ha anticipato una presa di posizione del presidente Zingaretti a favore della moratoria degli sfratti. Bene. Renzi ha già dimostrato che del sindaco di Roma non gliene frega assolutamente una minchia, vediamo anche se del presidente della regione insomma muoverà gli stessi sentimenti. Inoltre c'è stato detto all'incontro: la regione Lazio si sta adoperando per rivedere i meccanismi del decreto Lupi sulle case popolari ed è disponibile a trovare una soluzione per gli inquilini senza titolo ma in possesso dei requisiti di legge. C'è un impegno ad affrontare la vicenda dei piani di zona e quella delle tutele per gli inquilini degli enti previdenziali. L'introduzione del canone calmierato per gli alloggi pubblici assoggettati alla legge 431 del 1998. Inoltre abbiamo chiesto l'utilizzo dei 100 milioni destinati per l'edilizia agevolata per riattivare il fondo di rotazione e per tutelare chi è oggetto di dismissioni e non potrà acquistare. Sono stati programmati 2 prossimi incontri tecnici, il 4 dicembre sulle emergenze e il 15 dicembre sugli enti previdenziali, case popolari, affitti e calmierati. Va bene, insomma, questa era la notizia. Poi un altro aggiornamento, sempre che ci arriva tramite Twitter, questa volta dal Lazio passiamo alla Campania, nella fattispecie Napoli. Ex OPG occupato, urgente, facciamo girare. Ieri sera, è stato pubblicato un'ora fa, quindi stiamo parlando proprio di ieri sera, grave aggressione a Vomero di Casa Pound nei confronti di una studentessa di 17 anni. Oggi conferenza stampa ore 13.30 a Piazza 4 Giornate. facciamo sentire vicinanza alla ragazza. Qui sotto i fatti e le considerazioni dei suoi giovani compagni. Ieri alle 21.30 a via Caldieri, quartiere Vomero, si è consumata una grave aggressione ai danni di una studentessa liceale di 17 anni. Mentre tornava a casa per la strada semideserta, A è stata fermata con la scusa di un'indicazione da un individuo sulla quarantina, da lei riconosciuto come appartenente all'organizzazione neofascista di Casa Pound, che già l'aveva importunata nei giorni precedenti. L'uomo stavolta l'ha afferrata, sbattuta con violenza contro il muro e poi le ha premuto un coltello contro la gola, minacciandola in vario modo e, cosa ancora peggiore, molestandola sessualmente. La ragazza ha avuto modo di notare che subito dietro di lui c'erano altri due individui che controllavano la strada, come se l'agguato fosse premeditato. Nonostante le fosse stato imposto di urlare e la spinta del coltello fosse forte al punto da causare una lacerazione sulla pelle, la ragazza ha trovato la forza di gridare, attirando l'attenzione di un passante di mezza età che aveva già notato la scena. Solo i suoi forti richiami hanno messo fine all'aggressione, costringendo i quattro a dileguarsi rapidamente. Si tratta di un'aggressione gravissima e vile, messa in atto da quattro uomini, di cui uno sicuramente adulto e armato, con una ragazza inerme, colpevole solo di essere, per i capelli e l'abbigliamento, identificata come un'attivista dei collettivi studenteschi. Un'aggressione sessista volta a traumatizzare una giovane donna. Un'aggressione riconducibile a Causa Pound, che nelle settimane passate aveva promesso addirittura con minacce sui social network vendetta contro i ragazzi dei collettivi che nel corso di un'iniziativa di pulizia della zona antistante alla succursale del Pansini avevano osato staccare degli striscioni inneggianti all'odio e al razzismo. Come studenti e amici della ragazza pensiamo che quello che sia successo sia davvero senza precedenti. Nonostante l'organizzazione sia nota per la sua violenza, che già nel 2009 causò diverse vittime fra gli studenti napoletani, nel 2011 accoltellamenti fuori dall'Università Federico II e nel 2013 provvedimenti di custodia cautelare per banda armata, detenzione e porto illegale di armi e materiale esplosivo, questo atto segna un ulteriore salto di qualità nell'attacco ai suoi avversari politici. Un tentativo di intimidire nella maniera più schifosa possibile una ragazza e i suoi compagni identificati come nemici soltanto perché non vogliono sentire parlare ancora nel 2015 di fascismo, di odio verso i più deboli, di negazione di libertà e di culto della violenza. Come studenti vogliamo dire chiaro e forte che non ci faremo intimidire, che a differenza dei fascisti che agiscono nel buio senza alcuna dignità, risponderemo pubblicamente a ogni tentativo di mettere a tacere le nostre voci critiche. Non ci faremo né fermare né rallentare dalla loro presenza, che sempre è servita ad arrestare i processi di trasformazione e di miglioramento della realtà. Per questo convochiamo una conferenza, di seguito appunto la conferenza, con tanto di foto che si vede il taglio lasciato, la lacerazione lasciata sulla gola di questa ragazza dal coltello che questo militante di Causa Pound le ha premuto al collo. Ragazza alla quale comunque anche come radiazione diamo la nostra solidarietà e cercheremo di rilanciare anche questo comunicato, perché purtroppo se ne leggono sempre di più di queste notizie. E allora, va bene, sono le 10 di mattina, quindi direi che ci prendiamo un'altra pausa musicale con il Reno Project e poi torniamo in diretta per le altre notizie del mondo tutto. Allora, 10 e 2 minuti, torniamo in diretta. Ora che sono le 10 e 2 minuti. Bene.
Bene. E leggi. Quindi leggo, e cosa leggo?
È quello che vuoi.
Quello che voglio. Allora, presidio nuova occupazione, giornata di intensa lotta per gli studenti palermitani. È un articolo di ieri sera, quindi riguarda la giornata di ieri. Preso da InfoAuto. Giornata di fuoco per gli studenti palermitani. Nella mattinata di oggi la piattaforma Studenti contro il nuovo ISEE di Palermo si è nuovamente mobilitata per protestare contro i nuovi parametri del calcolo ISEE che stanno impedendo di fatto a migliaia di studenti di beneficiare di numerose agevolazioni, soprattutto di alloggi e servizi. Secondo questi nuovi parametri siamo diventati ricchi e non lo sapevamo, sottolineano con slogan e strisce gli studenti. La realtà è che la maggior parte degli studenti non ha la disponibilità economica per sostenere i costi della nuova università d'elite. Non solo dunque, scusate, l'imposizione di pagare profumatamente tasse su tasse, ma queste vengono di anno in anno aumentate nonostante la formazione universitaria dovrebbe essere un diritto accessibile a tutti e non un lusso per pochi. Erano circa una cinquantina gli studenti che oggi hanno effettuato un sit-in sotto l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale per richiedere un incontro all'assessore al fine di ottenere risposte in merito all'emergenza in merito all'emergenza relativa alla mancanza di alloggi all'interno degli studentati. Infatti, a fronte di 1.500 idonei ai posti letto, già di per sé pochissimi in un ateneo con circa 60.000 iscritti, l'università ha la disponibilità di solo 680, numero evidentemente insufficiente. Gli studenti che hanno protestato questa mattina...
Beh, ma insomma, è una rassegna stampa o è un corridoio di un ospedale? Io mi scuso per la mia coinquilina, cioè la mia co-conduttrice, per il suo atteggiamento vergognoso nei confronti vostri e nei confronti della radiofonia tutta, anche nei confronti di chi lotta e resiste a Palermo come nel resto del globo terracque.
Gli studenti che hanno protestato questa mattina hanno però messo in discussione in realtà tutto un sistema universitario che, portando avanti logiche di profitto all'interno della formazione universitaria, ci si presenta con tasse sempre più onerose nonostante la negazione di più servizi fondamentali, mensa, trasporti, libri e anche alloggi. La rivendicazione principale per gli studenti palermitani contro il nuovo ISEE, in relazione anche alla condizione di emergenzialità lavorativa, economica e sociale della Sicilia, è che gli organi competenti rimodulino, o quantomeno si rendano disponibili a un tavolo di confronto, i parametri di calcolo del reddito secondo le specificità territoriali. All'interno di questa giornata di lotta si inserisce anche l'azione portata avanti dagli studenti del progetto Malarazza e del coordinamento studenti medi di Palermo, i quali nel primo pomeriggio hanno occupato uno stabile abbandonato appartenente all'assessorato regionale all'istruzione, continuando in questo modo a riappropriarsi di spazi incomprensibilmente in disuso, spazi che versano in condizioni di degrado ma che potranno immediatamente sopperire di servizi dell'ERSU e delle istituzioni in generale attraverso la riappropriazione diretta. È proprio attraverso la pratica dell'occupazione a scopo abitativo che gli studenti vogliono fare pressione sulle istituzioni affinché venga risolto al più presto il problema degli alloggi per gli studenti. Beh, ed è anche un modo per risolverselo da solo il problema degli alloggi. Comunque, la lotta diventa ancora più legittima dal momento in cui è noto che sia l'ERSU che l'assessorato che l'università dispongono di numerosi spazi di loro proprietà che potrebbero immediatamente mettere a disposizione. Questa giornata si inserisce all'interno di un percorso di mobilitazione che ha avuto inizio ormai 2 mesi fa, percorso che si pone come obiettivo quello di contrastare determinate logiche e riforme messe in campo dal governo Renzi sul mondo della formazione, quali la buona scuola e i suoi vari punti. La giornata di oggi rappresenta inoltre una tappa fondamentale di un percorso di lotta che si riverserà in piazza il 20 novembre per il corteo che partirà alle 9 da piazza Politeama. Quindi anche, insomma, rilanciamo questo appuntamento per tutti coloro che ci ascoltano dalla Sicilia. Percorso che da quasi 2 settimane vede gli studenti medi scendere in piazza con cortei selvaggi e non autorizzati e riappropriarsi delle proprie scuole con le occupazioni contro buona scuola e strutture fatiscenti. Già 5 degli istituti occupati, tanti altri in stato di agitazione e o autogestione. Siamo certi che ci siano tutte le premesse perché la protesta possa dilagare in seguito al corteo di venerdì. Studenti universitari e medi, quindi, tutti uniti contro la buona scuola e le riforme volute e portate avanti dal governo Renzi. Ci vediamo nelle piazze. Ti chiederei di intrattenere un attimo i nostri ascoltatori, perché volevo leggere una notizia a questa penaletta collegata, che ci viene sempre dal sud Italia, ma da Napoli.
Va bene. Allora, parliamo di repressione. Torino, repressione, ripristino obbligo di firma per 8 compagni. Qualche giorno fa, un post pubblicato ieri pomeriggio, quindi si parlerà probabilmente, visto che il sabato e la domenica le questure non lavorano, di venerdì scorso. Qualche giorno fa 8 compagni già coinvolti nell'operazione di polizia che nel giugno 2014 aveva portato ad arresti e lunghe detenzioni cautelari per la lotta contro gli sfratti a Torino, si sono visti notificare con un'operazione mattutina simile a quelle che si fanno per i mandati d'arresto, il ripristino di firme bisettimanali. Tutto ciò avviene perché dopo 3 mesi di firme all'indomani della scarcerazione nel marzo 2015, il GUP li aveva sollevati da tale obbligo, ma il PM Antonio Rinaudo, con la consueta solerzia, aveva prontamente fatto ricorso alla decisione del giudice. Rinaudo è uno dei due, tra l'altro, fascistoni messi lì a fare i giudici ghigliottinatori contro il movimento Notav, cioè anzi i PM ghigliottinatori contro il movimento Notav. Accettata dal tribunale del riesame, l'istanza era stata controimpugnata dall'avvocato difensore, ma la Suprema Corte, a cui era stato mandato il fascicolo, ha ritenuto questa mossa difensiva ineffettiva. Si torna a firmare dunque, ma perché vi ricordiamo queste piccole e arzigogolate noie? Perché siamo convinti che siano indicative di quanto bolle in pentola a Torino e perché non si intrecciano ad altre storie recenti. E perché poi si intrecciano ad altre storie recenti, ora sì che ha un senso, che viste da questo punto di vista potrebbero essere lette con più chiarezza. Alcuni tra i ripristinati affronteranno il 10 dicembre l'udienza per la sorveglianza speciale, altri invece si trovano ancora ai domiciliari per l'operazione del 20 maggio e per loro il processo inizierà giovedì 19 novembre. E forse per quest'ultimo caso che ci è sembrato opportuno scrivere questo incidente di percorso che in altri frangenti avremmo ottenuto debitamente sottotono, essendo comunque una misura poco afflittiva. 3 dei 5 compagni arrestati il 20 maggio per essersi messi in mezzo ad una retata erano sottoposti proprio a quelle firme di cui si parlava in apertura. I reati contestati erano e sono di infima rilevanza, banalmente resistenza e violenza pubblico ufficiale, e di solito non portano misure cautelari così lunghe. Ma ciò che è stato costantemente sottolineato dal PM è che i presunti rei fossero già sottoposti a misura cautelare e di qui l'esigenza di tenerli in carcere non tanto per l'entità dei reati quanto per la possibilità di reiterazione. Ecco allora che questo ripristino di firme assume un nuovo significato se viene accusato di qualsiasi cosa, e parliamo sempre di denunce, non di sentenze. Mentre stai firmando andrai incontro a seccature al di là dell'entità dell'accusa. Era già successo qualche anno fa a Marianna, Simone e Camille. Sottoposti a obblighi di firma, si erano viste tramutare la misura in custodia cautelare in carcere o ai domiciliari per una denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Nicolò aveva subito un analogo inasprimento della sua misura e mentre aveva l'obbligo di dimora notturno per un semplice furto era stato arrestato e portato alle Vallette. In quest'ottica le firme si rivelano una misura sì lieve ma terribilmente efficace nel contrastare tutte quelle lotte che per la natura pongono frequentemente chi le attua in situazioni di ostilità e incontro ravvicinato con le forze dell'ordine. Non è poi da trascurare il peso di una misura del genere per la sorveglianza speciale. Da una parte, per quanto detto, ne è un assaggio, dall'altro di certo verrà tenuto in conto dalla Corte che dovrà deciderne l'erogazione. Insomma, piccole mosse della Procura, a volte mediate, altre tentate un po' a caso, più spesso frutto di tempistiche burocratiche ad essa favorevoli, che danno infine il senso della partita a scacchi che si gioca tra aule, stanzini e uffici di polizia. Il processo a porte aperte per i 5 compagni arrestati il 20 maggio scorso inizierà il 19 novembre, ore 9, in aula 44.
E quindi in realtà resto su Torino, visto che tu ti sei spostato di parecchi chilometri. Appello alla cittadinanza e alle istituzioni per salvare l'Istituto Baldracco di Torino. Un'efficace azione di riappropriazione sociale ha consentito nei giorni scorsi di trovare un tetto a un gruppo di famiglie sfrattate italiane di migranti in fuga da guerra e disperazione. Si tratta dei locali dell'antico istituto tecnico industriale per i conciari Gibaldracco di Corso Cirie, poi accorpato all'istituto Casale, da anni abbandonato al degrado e all'incuria. Si è così potuto ritrovare anche il laboratorio chimico tecnologico di Conceria Sperimentale, in buona parte ancora intatto con i suoi straordinari macchinari, attrezzature e materiali. L'istituto Baldracco era stato il primo in Italia a disporre di tali attrezzature d'avanguardia e associarla a una didattica di alto contenuto professionale per un settore industriale importante, vabbè, come quello conciario. Gli operatori sociali impegnati nelle azioni di riappropriazione, assistiti volontariamente dagli insegnanti, hanno provveduto a richiudere e a mettere in sicurezza tali locali, avendo anche informato i competenti servizi del comune. Vabbè, insomma, questo appello qua, insomma, lo leggo tutto perché in realtà non è così importante, non è così interessante. Comunque, appunto, c'è stata questa occupazione abitativa in uno stabile in cui c'era tutta una zona adibita appunto al lavoro delle pelli, e come vediamo in tutta Italia sicuramente vengono abbandonati spazi con all'interno ancora macchinari completamente funzionanti, talvolta addirittura nuovi, mai messi in funzione, abbandonati, e quindi questo appello vuole appunto rilanciare la presenza di questo luogo con questi macchinari e magari cercare di metterli in funzione, magari tramite l'autogestione, per dare delle possibilità anche lavorative magari a qualche giovane torinese o immigrato torinese. Invece la notizia che volevo leggere prima, che appunto si collegava alla questione della buona scuola, ma soprattutto del problema del nuovo calcolo ISE presa da Napoli, e tirocini e tasse, università di classe. Stamattina, stiamo parlando sempre di ieri, quindi in contemporanea a quello che succedeva a Palermo, circa 100 studenti hanno occupato il rettorato della Federico II. Una settimana fa, infatti, era stato accordato dal rettore il blocco della didattica in occasione dell'assemblea di Ateneo per giovedì 19 novembre. Inspiegabilmente il blocco è scomparso dall'agenda del rettorato, adducendo come scusa inconsistenti cavilli burocratici. La mancata concessione della sospensione della didattica, infatti, impedisce concretamente la partecipazione della maggior parte degli studenti. Nonostante questo, l'assemblea si terrà comunque giovedì 19 alle ore 10 nell'aula ottagono della Federico II. Pretendiamo una fasciazione contributiva realmente progressiva e l'innalzamento della soglia minima ISE per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, studenti e studentesse della Federico II. E poi, in realtà non ho capito bene, nel senso, qua parlano di un'assemblea del 19, ma in realtà già da ieri ci sono delle foto di un'assemblea piuttosto partecipata in piazza Dante, assemblea studentesca di medi e universitari, no, lavoro gratuito alle scuole e università aziende. E insomma, in tutta Italia fortunatamente ci si continua a mobilitare sulla questione sia della buona scuola per quanto riguarda gli studenti medi, ma anche i lavoratori, e per quanto riguarda invece il calcolo ISE, e quindi sugli studenti universitari. E allora passiamo a, vediamo, Black Lives Matter, proteste e blocchi a Minneapolis dopo l'omicidio di Jamar Clark. Saltiamo proprio oltreoceano e anche di argomento, preso da InfoOut. Negli USA continuano le violenze e gli omicidi della polizia a sfondo razziale. L'ultimo episodio è avvenuto domenica mattina a Minneapolis, nello stato del Minnesota, dove un poliziotto ha sparato contro Jamar Clark, un giovane afroamericano di 24 anni, uccidendolo con quella che diversi testimoni hanno descritto come una vera e propria esecuzione. Come per molti altri episodi di questo tipo, anche in questo caso la versione della polizia e quella dei familiari delle molte persone presenti sul posto divergono totalmente. Le forze dell'ordine hanno affermato che Jamar è stato colpito durante una violenta colluttazione con gli agenti che erano intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un litigio tra il giovane afroamericano e la sua fidanzata. I testimoni riferiscono invece che Jamar si trovava a terra, immobilizzato, ammanettato, e non stava ponendo alcun tipo di resistenza quando uno degli agenti gli ha sparato alla testa. Jamar è stato poi trasportato in ospedale e tenuto in vita artificialmente fino alla sua morte avvenuta la scorsa notte. Nelle ore immediatamente successive all'omicidio, centinaia di persone hanno iniziato a radunarsi sul posto e si sono poi mosse in corteo per le vie di Minneapolis dietro uno striscione con scritto Black Lives Matter, concludendo la manifestazione di fronte alla stazione di polizia più vicina al luogo dell'esecuzione di Jamar al grido di Stop Killing Us. Qui i manifestanti hanno deciso di accompagnarsi in un presidio permanente all'ingresso della centrale, dichiarando di non volersene andare fino a quando non otterranno giustizia per l'ennesima vittima della violenza e del razzismo della polizia. Il movimento locale di Black Lives Matter chiede che vengano resi noti i nomi degli assassini di Jamar, che vengano immediatamente sospesi dal servizio e che vengano diffusi i video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le immagini dell'omicidio. Ieri sera, dopo più di 24 ore di occupazione della stazione, alla notizia che il sindaco di Minneapolis aveva rifiutato queste richieste, centinaia di persone si sono nuovamente mosse in corteo in direzione dell'autostrada, dove il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora fino all'intervento violento della polizia, che ha sgomberato il blocco arrestando 51 manifestanti, tra cui 8 minorenni, il cui rilascio sta ancora proseguendo in queste ore a piccoli gruppi. Una parte dei manifestanti da questa notte attende la liberazione di tutti i fermati all'esterno dell'edificio, mentre prosegue il presidio all'esterno della stazione di polizia. Ecco, e poi insomma su InfoOut ci sono un po' di video, perché io non li posso vedere, di questa situazione. Quindi ovviamente la nostra solidarietà va ai familiari di James, purtroppo non a lui, perché la polizia ha provveduto alla sua esecuzione, e soprattutto a chi sta lottando per cercare di cambiare la situazione negli USA. E leggerei un ultimo articolo per quanto mi riguarda, poi non so se Francesco ha qualcos'altro, un attimino.
Scusa ancora per la vergognosa
condotta. No, mi scuso, no, ti scusi per la tua vergognosa condotta. Invece di essere qua al mio fianco a sostenermi, soprattutto nei miei momenti di bisogno, non è vero, ti stai facendo i cazzi tuoi alla finestra, non dire falsità.
Allora, per narrare cosa succede nel mondo, bisogna anche vedere cosa succede nel mondo. Io sono affacciato alla finestra in attesa di scoop da rilanciare qua su radiazione.info.
Ok, ce ne sono stati?
Beh, è passato un mio amico in bicicletta e l'ho salutato.
Pensa un po'. Allora, notizia presa dal Manifesto, diciamo l'unica notizia che noi in questa rassegna stampa trattiamo per quanto riguarda Parigi, ISIS e tutto ciò che circonda: bombe russe e francesi, civili in fuga da Raqqa. E quindi la gente di Raqqa è di nuovo in fuga, stavolta dalle bombe francesi. I raid non avrebbero provocato morti, né civili né islamisti, ma molti di quelli rimasti a vivere nell'autoproclamata capitale del califfato.
È una settimana, è tre giorni che bombardano H24 Raqqa, però loro le vittime tra i civili non le fanno soltanto i terroristi dell'ISIS, le vittime civili.
No, magari questo è tipo nell'ultimo giorno, non so. Vabbè, comunque, quelli rimasti a vivere nell'autoproclamata capitale hanno cercato riparo nelle campagne. Sanno che è solo l'inizio. Questa città è il palcoscenico della vendetta internazionale, dicono alcuni residenti. Le prime bombe mandate dal presidente Hollande in risposta alle stragi di Parigi hanno fatto saltare l'elettricità, dice il gruppo. Raqqa is being slaughtered silently. Anche se è difficile stimare i danni. Tutti devono sapere che gli abitanti di Raqqa sono contro l'esplosione in Francia, dice Abu Muad. Noi soffriamo ogni giorno il terrorismo di Daesh, ma, gli fa un ex residente, sono stanchi delle rappresaglie. Se un aereo esplode in Egitto, Raqqa viene bombardata. Se un aereo giordano cade, Raqqa viene bombardata. Dopo l'esplosione di Parigi, Raqqa viene bombardata. Parigi ha proseguito ieri nelle operazioni aeree e promesso un'intensificazione. La portaerei Charles de Gaulle partirà giovedì per il Mar Mediterraneo. Questo triplicherà le nostre capacità di intervento, ha detto Hollande. Saranno così dispiegati 38 jet, 26 della portaerei e 12 jet nel Golfo. Una conseguenza degli attacchi parigini? No. Secondo gli HS James Defense, il dispiegamento della De Gaulle era stato deciso almeno 10 giorni fa, nella chiara intenzione di rafforzare il ruolo francese all'interno della coalizione, considerata anche dall'interno troppo lenta e inefficace. I raid ci sono, ma non sono numerosi né precisi, e l'ISIS si è presto adattato alle condizioni di guerra, limitando le perdite. I siriani invece sono esausti, e il timore è che l'intervento della coalizione globale possa radicare ulteriormente lo Stato islamico, rafforzarne la propaganda, ma soprattutto portare una nuova unità tra i gruppi islamisti presenti in Siria. Ieri, in un comunicato online, al-Nusra si è congratulato per gli attentati in Francia e Beirut, pur mantenendo le distanze dall'ISIS. Non è detto che tali distanze debbano persistere a lungo. Un fronte unito contro il governo di Damasco e l'intervento occidentale non è da escludere. Diversa l'opinione di Aral al-Sham, gruppo alleato di al-Nusra. La milizia ha condannato gli attacchi, dicendosi interessata alla battaglia per la Siria e i siriani. Un calderone di gruppi e miliziani che si legano gli uni agli altri per ragioni di interesse strategico, che potrebbero far fronte comune contro il nemico per poi aprire una faida interna per il controllo del territorio. E a quella del vicino ennesima minaccia all'unità della Siria e a quella del vicino Iraq. Nei due paesi si stanno combattendo battaglie parallele, alcune vinte dai gruppi terroristici, altre dalle forze che vi si oppongono, ma nessuno sta prevalendo. Il risultato inimmaginabile sarà la frammentazione del cuore del Medio Oriente su basi etniche, politiche e religiose, che è poi la ragione per cui paesi come Arabia Saudita, Turchia e Emirati Arabi hanno fatto prosperare i gruppi jihadisti. La stessa Sinjar, che è stata una significativa vittoria per i Peshmerga curdi e tagliato le vie di rifornimento e collegamento dell'ISIS, ha aperto uno scontro interno all'Iraq tra curdi e arabi per il controllo delle zone liberate. Insomma, tutto questo per dire che in quella parte del globo si continua a combattere, gli schieramenti ovviamente non sono buoni contro cattivi come ci vogliono far credere, ma sono interessi economici, e quindi di volta in volta gli interessi economici cambiano, le coalizioni cambiano, ma i morti sono sempre quelli civili della popolazione che di colpa non ne ha. Non so, io...
con questa, direi che possiamo chiudere con le notizie e rilanciare un po' di appuntamenti. Vabbè, quelli che abbiamo già accennato durante la rassegna stampa, che sono oggi alle 13:30 a Napoli questa conferenza stampa, in cui immagino verrà lanciata anche poi probabilmente una mobilitazione a seguito dell'aggressione, coltello alla mano, da parte di tre militanti di Casa Pound di una ragazzina 17enne ferita al collo dalla lama di uno di questi e anche violentata sessualmente a Livorno alle ore 9.
Molestata. Vabbè, violentata nel senso...
ha subito violenza sessuale, insomma. Molestata sessualmente a Livorno giovedì 19 alle ore 9 si terrà la prossima udienza del processo per i fatti riguardanti la l'attacco alla questura di Livorno,
prefettura.
Questura di Livorno,
prefettura,
dove sta la polizia? È là?
Dove sta la polizia e la questura, però l'attacco fu alla prefettura.
Sì? Va bene. E poi sempre il 19 novembre alle ore 19 in aula 44, come dicevamo prima, a Torino ci sarà il processo per i compagni arrestati il 20 maggio, e basta. Questi erano un po' gli aggiornamenti che abbiamo, che arrivano da fuori. Poi per gli aggiornamenti invece interni, ricordiamo di... era prefettura?
Prefettura.
Ricordiamo che questo venerdì 20, se giovedì è il 19,
venerdì 20
alla mensa Marzullo occupata, dalle ore 10:30 ci sarà una serata musicale benefit per Radiazione, appunto dalle 10:30 concerto di musica irlandese con i Tiny Barrels e con tutta una serie di bibite e spunciotti tipiche della cultura irlandese, a seguire poi DJ set per il resto della nottata. Partecipate numerosi, bevetevi una birra irlandese, ascoltate della musica irlandese e sostenete Radiazione, che con l'Irlanda invece non ha niente a che spartire. Altri appuntamenti che mi vengono in mente, vabbè, comunque tutti quelli che abitano qua a Padova, belle le antenne dritte, perché c'è un'altra occupazione che minaccia di essere attaccata e sgomberata in via Varese 10.
In via Varese 10. No, 10 è qua dove siamo noi.
Non è 6 questo dove siamo noi?
Ah, ah. Vabbè, comunque, di fianco Marese, a dove siamo
è
noi.
È lunga 40 metri, è difficile perdersi, insomma. C'è un'occupazione abitativa di una famiglia che è in minaccia di sgombero, quindi antenne dritte, pronti tutti quanti a portare la solidarietà in caso di attacco. Va bene, altri appuntamenti in quest'ultimo minuto che c'è?
In quest'ultimo minuto no, volevo raccontare brevemente quello che sta succedendo sempre qui a Padova, sempre per quanto riguarda la questione abitativa. Questa mattina è stato eseguito uno sfratto, non perché insomma non si sia voluto resistere, ma perché sono state fatte delle pesantissime minacce, anzi non solo minacce, ma sono passati all'azione pratica, appunto, a tutti i componenti della famiglia sotto sfratto, ai quali è stato bloccato il rinnovo del permesso di soggiorno, tirando fuori un cavillo burocratico che si chiama incompatibilità abitativa, cioè hanno utilizzato la morosità, quindi non c'è nessuna situazione illegale, ma hanno utilizzato la morosità per minacciarli di non rinnovargli più il permesso di soggiorno se non fossero stamattina usciti dalla casa, e se entro la fine dei 3 mesi di passaggio tra un rinnovo e l'altro non gli portano un contratto di affitto. Una cosa da denunciare, una cosa, un attacco sicuramente gravissimo che questa famiglia ha ricevuto da parte della questura di Padova.
E di questo non abbiamo notizia noi, ma chissà in quante altre situazioni accade. Vabbè, con questo è tutto quanto. Ricordiamo che noi ci potete riascoltare, ci trovate in podcast insieme a tutte le altre rassegne stampe. Andiamo in replica alle 2:30 di oggi pomeriggio. L'appuntamento per oggi è con la musica di Radiazione fino alle 21, dove andrà in onda la nuova puntata di Memoria Resistente. Con questo è tutto e ci sentiamo nel futuro.
Ciao e buona giornata.